You ready?
Showtime.
On May 3rd, summer starts with the Fall Guy.
What are you doing later?
Let's drink a spicy margarita.
Make some bad decisions.
Yes!
Audiences are falling in love with the most entertaining film of the year.
Fall Guy.
Fall Guy.
Fall Guy. That's what the poster said.
See Ryan Gosling and Emily Blunt in the movie critics say exists to make you happy.
Trying to make it out?
Nope.
Because I don't either. It's not what I'm into right now.
What are you into?
Talking.
Yeah.
The Fall Guy. Only in theaters May 3rd. Rated PG-13.
Get ready for the greatest roast of all time. The Roast of Tom Brady. A Netflix live event happening May 5th, hosted by Kevin Hart. The seven-time world champion gets his cleats held to the fire by famous friends and frenemies on an unforgettable night where everything is fair game. Tune in on May 5th at 5 p.m. Pacific time for The Roast of Tom Brady, live only on Netflix.
Storie Libere presenta...
Conversazioni antivirali
di Nicola Filippone
con Gigi Galanzini.
Sono davvero i procuratori i nuovi padroni del calcio? Sembrerebbe di sì a giudicare dai numeri. Le risorse complessive calano drasticamente, ma la fetta riservata a queste figure professionali, o meglio alle star della categoria, e il loro potere contrattuale sono sempre più rilevanti. Ne abbiamo parlato altre volte, Gigi, ma vale sicuramente la pena, secondo me, approfondire. Una domanda per cominciare, senza giri di parole. L'influenza crescente dei manager, secondo te, è una minaccia?
Ah, certo che sì, perché è un'altra... Detto così, non so, mi viene che è un'altra bocca da sfamare, no? Sono bocche da appetiti abbastanza voraci, insomma. E sono stati bravi loro a diventare, se non determinanti, comunque molto, ma molto pesanti nella gestione di una società. Se tu pensi, io ho letto, come te mi pare di capire, ho letto lunedì l'inserto Affari e Finanza di Repubblica, che ha fatto una signora inchiesta su questo argomento che partiva dalla copertina dell'inserto e poi gira per le prime pagine, quindi veramente l'argomento del momento. Insomma, è abbastanza impressionante. Se tu pensi che da 2015 al 2020 c'è questa tabella in cui tutte le società, quest'anno in A, alla fine si legge in rosso giustamente il totale di quanto hanno pagato queste società di commissioni per i procuratori, vedi cifre spaventose. Si aprono con la Juventus che in quelle sei stagioni ha pagato 190 milioni di euro, che, se vogliamo tornare a un linguaggio antico che ormai non ha più senso, ma così, che per noi vecchietti una suggestione ce l'ha, sarebbero quasi 380 miliardi di lire in commissioni per i procuratori. Beh, insomma, io trovo che siamo... Poi, intendiamoci, queste commissioni sono state anche per dei signori affari, però per esempio, quando si parla di parametri zero, no, il discorso cambia, perché nel parametro zero vuol dire che la società ha l'interesse di non pagare un cartellino, no? E quindi è un risparmio non da poco. Se però poi copri d'oro sia il giocatore dal punto di vista contrattuale, sia diciamo l'intermediario, il suo rappresentante, il procuratore, chiamalo come vuoi, chiamiamolo in termini nobili e non chiamiamoli di più lenoni, come li chiamavamo almeno io ai primi tempi che questa figura si stava affermando. No, ok, evidentemente esageravo, però secondo me più o meno dava l'idea della cosa, e capisci che poi vai a vedere, vai a spulciare e dici: ma Ramsey, per esempio, cosa mi rappresenta Ramsey nella storia della Juventus? Se andiamo a prendere che cosa ha guadagnato Ramsey da un punto di vista, avendo la società risparmiato sul cartellino, per l'amor di Dio, ma che cosa gli è costato di ingaggio al giocatore e di commissione al procuratore, poi vediamo cosa ha combinato Ramsey in due anni. E io dico che provare a investire su qualche ragazzotto, magari indigeno, Insomma, ne vengono fuori tanti di ragazzotti, secondo me. Come no? Sai, questo magari è un modo vecchio di pensare, e amen, avrà ragione loro. Insomma.
Ma adesso, indipendentemente, insomma, dall'attualità o meno, dalla contemporaneità del pensiero, però insomma è anche una questione di buon senso. Peraltro l'inchiesta di Affari e Finanza che citavi tu ha un'infografica in cui riassume la classifica dei primi 5 agenti meglio pagati, e c'è Jonathan Barnett che è il primo, poi c'è il famoso Jorge Mendes, poi c'è Raiola, poi c'è Volker Strutt e poi c'è Federico Pastorello. E però la cosa veramente sorprendente, Gigi, è che anche Forbes, che ha fatto a fine anno scorso la classifica dei 50 agenti sportivi più potenti del mondo nel 2020, io mi aspettavo molto NBA, molto baseball, in realtà nei primi 5, 3 sono del calcio, perché il primo è Scott Boras del baseball, poi c'è Barnett, Mendes, Raiola e Jeff Schwartz del basket, quindi per insomma confermare come sia abbastanza evidente come nel calcio questo potere contrattuale negli anni recenti è cresciuto a dismisura.
A dismisura, proprio quello è il punto, perché poi per carità ciascuno ha diritto di farsi rappresentare da chi meglio crede, però poi alla fine si scoprono cifre, cioè si scopre che tra le voci dei passivi di bilancio, quando che ormai hanno raggiunto cifre spaventose e su cui sia le singole federazioni e quella italiana mi pare di capire che stia cominciando, sia gli agglomerati, diciamo, da UEFA in giù o in su, stanno ragionando e non possono non affrontare il più urgentemente possibile il problema, si scopre che queste cifre sono abnormi e sono un'altra uscita per il mondo del pallone, no? D'altra parte, ormai siamo arrivati anche nelle proprietà, siamo arrivati ai fondi sovrani, o che poi magari alcuni sovrani non sono particolarmente di sangue blu, ecco. Insomma, diciamo che tutto sta diventando più opaco, secondo me, di com'era un tempo.
Più che altro che l'aspetto che sorprende è che quando ci sono le crisi, no, economiche, cioè si prova ad aggredire i costi, si cerca di capire rispetto a un business cosa è essenziale e cosa non lo è. Ora, con tutto il rispetto per una professione che ha un senso comunque e ha un'utilità, però cioè, vedere queste cifre sembra quasi che siano più essenziali gli agenti dei calciatori.
E lo sono. Perché poi non è soltanto quello che loro guadagnano, quello che loro movimentano. Okay, loro sono dei signori 10%, grosso modo, no? Ma 10% è approssimato per difetto. Nel senso che le percentuali variano sensibilmente tra gli uni, gli altri, i più influenti, se c'è il parametro zero o non c'è il parametro zero e finché ce n'è. Però tutto questo sono altre uscite in più per la società, e soprattutto a me danno la pur essendo numeri leggibilissimi, dichiarati, eccetera, a me comunque lasciano quella sensazione di opacità, lasciano qualcosa che non comincia di finire, che comunque tu non ritieni indispensabile in momenti di crisi come questo. Dopodiché c'è anche l'influenza che loro hanno, perché tu prova a essere, sa, per dirne uno della scuderia di Jorge Mendes, prendo quello che come noto mi è più simpatico, che è Mourinho, per dire, no? Allora, Mourinho è un prodotto di Jorge Mendes, no? Mourinho, e viceversa. Quando io ti parlo di 11 anni fa, quando Mourinho alla vigilia del triplete, Moratti gli ha comprato il mondo, ma gli ha veramente comprato cose. e questo è arrivato alla fine e ha fatto e ha brigato e ha detto che era indispensabile e che l'Inter non avrebbe potuto puntare al vertice se non arrivava Quaresma. Te lo ricordi il Trivela?
Ecco, come no?
Trivela era combinazione un uomo della scuderia di Mendes a sua volta. E poi quando andò a giocare, mi pare in Turchia, ok, insomma, fece anche delle buonissime cose, ma a San Siro il Trivela fu un'apparizione decisamente imbarazzante, no?
Certo, no?
Tutto quello che vinse l'Inter quell'anno e quei 2 o 3 anni prescindeva completamente dal, anzi, riuscì a vincere tutte quelle cose nonostante la presenza del Trivela. Però, ragazzi, cioè, allora ogni tanto qualche domanda te la fai, no?
No, certo.
E poi c'è sempre... Scusami, no, ti faccio ancora una piccola parentesi sull'argomento. Dato che avevo detto 2 settimane fa o 3, quando è arrivata la grande notizia di Mourinho alla Roma e io ho chiesto l'aspettativa da simpatizzante della Roma, fino a quando durerà questa avventura, che non credo sarà interminabile, credo d'aver detto che il primo premio, diciamo, della comunicazione l'avrebbe vinto il primo che avesse detto, che avesse citato l'effetto Mourinho nel caso la Roma mai in quella serie negativa avesse vinto una partita, no?
Allora, è vero, è vero.
Ti ricordo.
Mi sono dimenticato di vedere.
Bravi. No, ma poi ho controllato.
Mia.
Non è che ho controllato a tappeto, ma visto che ho appena parlato bene, ho appena citato, levandomi il cappello, Repubblica per questa inchiesta di che è apparsa lunedì, lo stesso giorno su Repubblica, pagine sportive invece, è apparso il commento sul derby e il titolo era, indovina, effetto Mourinho. La Roma ha vinto quel derby lì guidata da Fonseca, puntando sull'orgoglio di Fonseca, su come ha saputo ancora motivare questi ragazzi, questo grande signore portoghese, perché lui è comunque un grande signore, secondo me è anche un ottimo allenatore, l'ho detto più di una volta, ma è comunque un grande signore, figurati se non citavano il Chaltro One nel titolo. Dai, è come rubare in chiesa, dai.
Sì, diciamo che era abbastanza telefonata questa cosa, ahimè, però insomma ci poteva stare, però è chiaro che non, se i titoli o le letture della realtà devono essere, il giornalismo ha il dovere di dare una lettura più fedele possibile alla realtà, questa è una forzatura.
Ma,
nelle cose, però.
Combinazione è una forzatura a vantaggio, comunque a beneficio, diciamo, dei potenti, no? O è un vellicare i potenti, strano, stranissimo, non succede praticamente mai.
In effetti è vero, è abbastanza sorprendente.
Sorprendente.
Io, no, quando abbiamo deciso di approfondire il tema dei procuratori, mi sono chiesto quando è cominciato il loro potere contrattuale e qual è la loro storia, e ho appreso, almeno quello che risulta è che fino agli anni 60 non esistevano i procuratori nel calcio, e la prima figura professionale ascrivibile, diciamo, a questo ambito è quella di Cor Koster, che era un commerciante di diamanti, un ricco signore olandese, che era anche il suocero di Cruyff, e che andò lui a trattare con l'Ajax nel 1968 il rinnovo di Cruyff. Siccome all'epoca si giocò molto sul fatto che si occupasse di diamanti, oggettivamente, insomma, Cruyff lo era a tutti gli effetti, insomma, quindi era un giocatore molto prezioso, e quindi, ma all'epoca, insomma, non c'era un precedente. Però, insomma, questa storia è divertente, no?
È divertente, anche
ingenua, vista con gli occhi di oggi.
Certo, ma è anche emblematica, perché Cruyff era avanti qualche decina di anni sui suoi contemporanei, no? Nel modo di giocare, nel modo di interpretare i ruoli, nel fatto che per lui i ruoli non c'erano, per lui e per l'Olanda, per i suoi allenatori, insomma, l'arancia meccanica dell'Ajax prima e dell'Olanda poi ha cambiato il calcio negli anni 70 in maniera totale, era il calcio totale e direi definitiva, no? E quindi che Cruyff, che era l'emblema di questa rivoluzione, fosse stato anche il primo a rivoluzionare i rapporti, diciamo pure economici, all'interno del mondo del calcio, in fondo ci sta, in fondo, come dire, completa il quadro, no? Una pennellata in più. Anche perché allora noi, perlomeno in Italia, eravamo ancora, e lo saremmo rimasti per molti anni, eravamo ancora alla battaglia dei reingaggi. Io questa la ricordo bene perché la seguivo prima da lettore di pallone e poi da cronista alle prime armi, umile, eccetera. Ed era questa, era una verità assoluta. Cioè allora c'era la geografia dei grandi club, di uno in particolare, e cioè della Juventus, per cui Boniperti allora era specializzato, era il generale comandante della cosiddetta battaglia dei reingaggi. Cosa succedeva? Che ogni anno lui d'estate, mentre altri presidenti, okay, trattavano il reingaggio, cioè la eventuale riformulazione contrattuale del rapporto col giocatore, che era allora comunque un dipendente, non era certamente un libero professionista, mentre altri, lui concentrava tutto in un giorno solo. E c'era, mi ricordo per esempio alla stampa, c'era un cronista che purtroppo non c'è più, si chiamava Bruno Bernardi ed era un bravissimo cronista, che ogni anno raccontava questa giornata in cui Boniperti si chiudeva nel suo ufficio, più tardi alla Sisport, all'inizio forse addirittura era nel ritiro di Villar Perosa, ma insomma si chiudeva lì e uno alla volta le riceveva tutti e alla sera aveva rifatto i contratti, il contratto annuale di tutti i giocatori, ma stiamo parlando di gente che si chiamava Zoff, si chiamava Altafini, si chiamava Bettega, Causio, no? Non stiamo parlando di Scardini, e poi più avanti Paolo Rossi, Cabrini, Tardelli e finché ce n'è. E la battaglia dei reingaggi sulla stampa, anche per ragioni diciamo un pochino aziendali se vogliamo, era sempre celebrata addirittura col numero delle ore e dei minuti che Boniperti quel giorno aveva impiegato per. E divenne addirittura un rito giornalistico. Ieri Gian Piero Boniperti insomma, tutti hanno e ci ha messo 8 ore e 16 minuti, faccio per dire, no? Bevendo 11 caffè e fumando 3 pacchetti di sigarette, perché allora Boniperti fumava come non tu, capisci? Cioè, da lì siamo passati alle figure di, appunto, come si chiamano, uno Mendes, l'altro Raiola, l'altro cosa, che non sono più i calciatori che vanno a trattare, perché i calciatori ormai di livello alto, come quelli che ho citato prima e che invece guadagnavano nulla rispetto a quelli di oggi, ormai sono multinazionali che vengono rappresentati da queste multinazionali della contrattazione.
La contrattazione, così. Con qualche felice eccezione contemporanea, no? Nel senso che De Bruyne è andato a trattare da solo il rinnovo recentemente con Manchester City, anche Skriniar ha fatto lo stesso con l'Inter, quindi insomma
sono mosche bianche, sì, che meritano, secondo me, sono davvero mosche bianche, sono gli ultimi dei moicani, non so come dire, a me fanno una tenerezza infinita, perché certamente spunteranno di meno di quanto non spuntano invece la totalità dei loro colleghi, però se la giocano da soli, presentano davanti da soli, capisci? Cioè non hanno bisogno dell'intercapedine, vanno alla società e dicono: io l'altro anno guadagnavo 10, quest'anno credo di meritare 12 o 14, oppure voglio 48, e vengono respinti con perdite, per dire. Però il fatto che se la giochi da solo lo trovo molto romantico.
Beh sì, il primo giocatore in Italia, da quello che ho letto, che non ha... che ha usato un procuratore, cioè si è rivolto a un procuratore per negoziare un contratto, è stato Antognoni nel 77, e il procuratore si chiamava Antonio Caliendo, che è un avvocato napoletano, e il quale poi in anni successivi è balzato agli onori delle cronache perché ha negoziato il passaggio, no, di Baggio alla Juventus. Però, come dicevi prima, no, era avevano un potere contrattuale, un ruolo che era molto diverso rispetto a oggi, no?
Certamente sì. Era un'epoca di passaggio in cui comunque non si può dire che Caliendo non avesse buon gusto, perché se hai citato Antonioni e Baggio, diciamo che aveva messo gli occhi su due dei migliori del dopoguerra in assoluto, perché Antonioni adesso appartiene a noi, il ricordo appartiene a noi Canuti, diciamo, ma che giocatore era Giancarlo Antonioni? E che giocatore è stato Roberto Baggio. Io ho letto, a proposito di Repubblica, in questo caso il venerdì, ho letto non lo scorso venerdì, ma quello precedente, credo, una stupenda intervista, combinazione di Emanuela Audisio a Baggio,
Vabbè.
fantastica. Io, chi ci ascolta la vada a recuperare, perché a parte l'ambientazione, a parte la bellezza del racconto di Baggio, che davvero dimostra quanto lui è uscito dal calcio e quanto questo ambiente non gli interessi più. È uno che è stato Baggio e che, anziché continuare a sfruttare il suo quello che è stato, invece si chiama fuori perché la vita è altrove. Io lo trovo di una bellezza assoluta. E quando poi Baggio, con quel suo modo sempre molto educato e molto flautato, dice: sento parlare in televisione gente che non faceva tre palleggi di fila con le mani. Beh, insomma,
Guarda,
io applaudo a scena aperta.
io lo sapevo che avresti citato quel passaggio, cioè, quando hai cominciato a parlare di quell'intervista sapevo che saresti arrivato là, quindi.
Dai, è di una. Questo è il clou, però l'intervista ritratto di Emanuela
infatti.
è stupenda. Io ricordo che già ai mondiali del 94, l'unica persona che riusciva a parlare un pochino fuori, io c'ero, ma l'unica persona che aveva un contatto vero, giornalistico, professionale, intendiamoci bene, con Roberto Baggio, era Emanuela, già allora. E aver letto a distanza di così tanti anni, e soprattutto in questa maniera di rottura, perché Baggio ormai è un fantasma, no? Ma è un fantasma per libera scelta, intendiamoci. E già questo mi fa cavare il cappello tante ma tante volte, leggere questa frase, che è l'unica frase polemica di tutto un lungo ritratto, l'ho trovato semplicemente meraviglioso, ma soprattutto giustissimo, perché oggi ci sono questi ganassa in televisione, no, che sembrano, ma non nati a Coverciano, sembrano trapiantati a Coverciano alla scuola allenatori. E sono la quintessenza della pugnetta calcistica, per usare espressioni eleganti.
Gigi, tu te lo ricordi Jorge Cisterpiller a proposito dei procuratori? Immagino di sì.
Ricordo la stazza, soprattutto la mole, no? Era ragguardevole.
Questo personaggio che affiancava Maradona nel suo arrivo a Napoli,
Come?
capelli ricci, panza in mostra, e anche lui, diciamo, rispondeva a una visione no, del procuratore che era qualcosa di completamente diverso da come oggi, per quanto lui sia stato in grado di negoziare contratti molto ricchi per Maradona nei primi anni di carriera, sia alla base della sua fortuna, quindi già era una visione molto professionale del lavoro, però comunque almeno aveva no, una parvenza di romanticismo questa figura di
Sì, esatto, una
factotum.
parvenza di romanticismo. Erano figure romantiche in una fase di trasformazione che si erano inventati questo nuovo mestiere. Erano a tutti gli effetti dei lenoni, questo sì, no? Perché allora diciamo che quest'aura di cui oggi si ammantano non c'era, però erano, come dire, era un potere che potevi contrastare, no? Nel senso che erano esseri umani che si presentavano per l'appunto con la panza di fuori. Oggi ti danno l'idea, cioè se tu oggi vedi Mendes o vedi quell'altro britannico, eccetera, vedi il potere occulto e intuisci le ramificazioni che, o o se ti documenti scopri le ramificazioni incredibili che esistono tra una società e l'altra, tra un presidente e l'altro.
È che banalmente spesso non li vedi, no? Mentre appunto almeno Chester Peele era ovunque, no?
Certo. Chester Peele aveva la pancia di fuori e sudava, non so come dire. Quindi quelli che non sudano a me fanno più paura.
Beh, questa è bella questa cosa che dici. Chi non suda fa più paura, è molto umano.
Certo.
A proposito di umanità e di calcio, no? Faccio un passaggio che può sembrare un po' brusco, ma secondo me invece un senso in qualche modo ce l'ha. Mi piaceva approfondire un tema di cui tu hai parlato in un commento sulla stampa alla penultima giornata di campionato, no? Quello della lealtà sportiva, cioè il fatto che ti abbia colpito che alla penultima giornata molte squadre, prima fra tutti il Crotone contro il Benevento, non si sono risparmiate, cosa che anni fa, quando magari il calcio per certi aspetti era più affascinante o sembrava più integro, insomma, magari queste cose non succedevano. Quindi faceva piacere se potevamo approfondire questo concetto. Perché
con grande piacere, Nicola. Sai perché? Perché soprattutto per noi, diciamo, age, il passato è sempre più bello, e ogni volta che scopro un esempio in cui il presente è migliore del passato, a me piace essere, non dico il primo, ma insomma tra i primi a segnalarlo e a sottolinearlo con tutti i colori possibili. Partite come Benevento Crotone, ma anche come Milan Cagliari, anni fa non venivano quotate, perché comunque il segno sulla schedina, per tornare alle cose romantiche, ma in ogni caso il risultato non numerico, ma il risultato nel senso di vittoria o di pareggio, quello che serviva, era scritto nelle stelle prima, e spesso non era scritto in maniera così pulita, no? Perché era frutto di una mentalità diversa. E mi ricordo che non molti anni fa, quando noi vedevamo i risultati, per esempio, della Premier League delle ultime giornate, avevamo il mal di testa, perché la squadra già retrocessa andava a battere quella che lottava per la Champions, ma magari che lottava per il campionato, eccetera. E noi dicevamo: ma che mondo è quello lì? Adesso quel mondo lì, senza esagerare, ma comunque con un salto di qualità, di lealtà sportiva grandissimo rispetto a un passato recente, oggi l'abbiamo anche noi. E allora, dato che se si può ogni tanto trovare qualcosa di meglio rispetto al passato, ripeto, a me piace essere, se non il primo, uno dei primi. Il Crotone, retrocesso da sempre praticamente, perché si era capito abbastanza presto, ma matematicamente retrocesso ormai da molte giornate e da molte settimane, il Crotone si presenta a Benevento, va sotto dopo 13 minuti se non sbaglio, gioca la sua partita onesta, il Benevento sbaglia i gol che sbaglia, perché ne sbaglia davvero tanti, ma all'ultimo minuto, in 10 contro 11 da un tempo e mezzo, il Crotone fa la sua onesta azione d'attacco, la difesa del Benevento dorme e loro gli mettono dentro l'1-1 a 3 minuti dopo la fine, mi pare al 93esimo. Questo era impensabile ancora poco tempo fa. Vuol dire che siamo migliorati, che il movimento è migliorato. Poi mi dispiace per il Benevento, sia ben chiaro, perché avrebbe meritato di giocarsela a Torino contro, secondo me, la peggiore squadra, forse con il Parma, di quest'anno dal punto di vista strettamente di gioco eccetera, è stato il Torino, e quindi il Benevento avrebbe meritato questo spareggio. Poi è chiaro che questo lungo interminabile suicidio del girone di ritorno alla fine è quello che lo condanna, no? Se pensi che nel girone di ritorno il Benevento, non credo di sbagliare, ha vinto una sola partita, e l'ha vinta sul campo della Juventus, no? Allora, questo vuol dire che da un lato non c'è il miedo escenico, no? Non c'è stato da un anno e passa a quella parte, perché non c'è il pubblico, vuol dire tante cose. Però, insomma, è pur sempre il Benevento che va a vincere a Torino, sul campo della Juve, che a quel punto lottava ancora per il titolo, eh? Non è che si giocava la Champions o cosa, lo fa per il titolo. E però è l'unica partita che vince, e allora se ti suicidi poi vai in B. Non è che te la sei cercata, ma voglio dire che tutto ha un senso.
E poi il Benevento viene retrocesso per effetto di un pareggio fra Lazio e Torino, una partita in cui la Lazio non si è risparmiata per niente, avrebbe avuto molte occasioni, poi dopo c'è stata una coda polemica, no? Abbastanza sì. Brutta fra il presidente del Torino Cairo e Immobile, una cosa che ci si poteva risparmiare, no? Con degli attacchi anche...
Che Cairo si poteva risparmiare.
Appunto.
Il fatto che Immobile, che indossa la maglia della Lazio e che è anche un giocatore della nazionale, tra l'altro, il fatto che Immobile si sbatta al suo meglio per vincere quella partita, secondo me dovrebbe far vergognare Cairo di quello che ha detto. Cosa che ritengo altamente improbabile, perché c'è gente che la vergogna la conosce poco. Però io credo di sì, cioè questa è la... Cairo è riuscito a dire, perché Ciro Immobile ha detto: tutti sanno chi sono dentro il campo e soprattutto fuori, posso accettare le critiche ma non le infamie, perché Cairo aveva messo l'accento sul fatto che Immobile si era impegnato troppo contro il Torino, no? E Cairo risponde: anch'io so chi è Immobile, che era stato al Torino anni fa. Fece il diavolo a quattro per andare al Borussia, quando era a Torino evidentemente, poi mi chiamò per farlo tornare. Lo accontentai e avrei voluto riscattarlo, ma tramite il procuratore mi disse che non poteva restare per problemi personali. Va benissimo che abbia giocato al massimo, ma ha fatto il cascatore. Per me finisce qui. Dice Cairo: se io fossi la federazione, per me non finirebbe qui.
Non finirebbe qui.
Perché Cairo, tieni conto che essendo in una forma straordinaria in questo periodo, la settimana precedente aveva chiamato la sindaca di Torino Appendino, l'aveva definita una cogliona pubblicamente, no? Ora io penso che una volta i giornali di RCS fossero in mani migliori, ecco. Io ho questa sensazione, poi può darsi anche che mi sbagli, ci sono stati anche dei periodi in cui sono stati in mani peggiori, perché mentre lo dicevo mi è venuto in mente Tassandin, la FIE e alcune altre cose. Però da un punto di vista strettamente sportivo, l'editore, lasciamo stare il Corriere della Sera, l'editore della Gazzetta dello Sport che dice delle cose di questo genere, a me sinceramente insomma lo trovo una, non una caduta di gusto, molto di più, molto di più.
Guarda, facciamo così, io ti porto su un argomento completamente diverso, così chiudiamo.
Bravo, perché
sei in bellezza. Nei giorni scorsi ho letto una bella intervista alla figlia di Enzo Berzot, Cinzia, che è una docente universitaria, una ordinaria di storia greca alla Cattolica di Milano, no? Un'intervista molto bella in cui, fra altre cose, dice diverse cose su quanto è stato importante il suo papà nella sua carriera accademica, professionale, no? E io ho letto il libro che tu hai dedicato a Berzot, conosco molte cose su di lui per come me l'hai raccontato, però ti leggo un passaggio e voglio vedere tu cosa, come lo commenti. Allora, dice: mio padre mi ha insegnato a guardare sempre le cose da una prospettiva più ampia. Non tutti sanno che lui non ha mai smesso di imparare. Per esempio, grazie a papà, io ho scoperto e ho cominciato ad amare gli scrittori americani fra le due guerre, come John Steinbeck, e mi ha regalato i libri di Hemingway. Poi parla della sua passione per il jazz, ma questa la conosciamo, no? Per aver letto il romanzo del Veccio. Però ecco, questo aspetto del padre che la stimolava, no? a letture importanti, anche relativamente alternative, probabilmente per quell'epoca, no? Che comunque insomma denotavano una vivacità culturale di uno che comunque era un uomo di calcio, è abbastanza sorprendente comunque.
Era un uomo di calcio, ma anche era prima di essere un uomo di calcio, un uomo di grande spessore, di grande cultura, che aveva pudore di confessare che il libro che non mancava, tra i libri che non mancavano mai sul suo comodino, che dovevano essere sempre tanti, sia in casa che in ritiro, perché lui era un insonne, no? E non sempre c'era Beazzotto o Bruno Conti a fargli compagnia durante le nottate insonni di Spagna, no? Quindi lui aveva bisogno di tanti libri, ma per esempio le satire di Orazio non mancavano mai sul suo comodino. E lirici greci, e insomma, lui aveva studiato sul serio la maturità classica, poi non era andata avanti per ragioni calcistiche, ma la maturità di allora, diciamo che pesava, ecco, aveva un peso specifico forse vagamente superiore a quello, non tanto di adesso, che sarebbe una crudeltà nei confronti di questi poveri ragazzi che da un anno e mezzo stanno vedendo le streghe per studiare, ma insomma, diciamo pure anche degli anni o dei decenni precedenti. Lui era un uomo di grande cultura e di grande spessore, e il fatto di aver contagiato, anche se in questo momento, in questo periodo qua, la parola contagiato non è positiva.
Lui ha però in questo caso lo è.
Contagiato davvero Cinzia nell'amore per il greco e per il latino. E quando Cinzia cominciò a diventare l'insegnante che poi è diventata, già era il suo occhio destro prima, e da allora lo è stato per sempre, lo è stato in una misura molto, molto superiore. Il legame tra loro due era fortissimo, ma nasceva non solo dal sangue, nasceva dal fatto che questa ragazza, questa figlia, aveva fatto nella vita quello che a lui sarebbe piaciuto fare di più. Credimi, perché lo so, perché me lo dicevo.
Certo. E comunque anche in questa intervista emerge molto il fatto, no, che lei racconta che Berzotto era sempre molto, molto attento a che lei non, no, non uscisse da quel percorso che si stava costruendo e perseguisse questa strada senza, no, senza interferenze, o comunque insomma cercando di ottenere il meglio e quello che era nelle sue corde. Questo io trovo che sia un aspetto molto bello, umano, e anche di certi padri di una volta, che certo. No, per cui la realizzazione dei figli era la cosa più importante.
Padri e poi nonni. Guarda, Nicola, io per un paio o tre di estati ho fatto delle escursioni ad Auronzo di Cadore, dove Berzotto aveva la casa d'estate, e dove c'erano, oltre alla moglie, dove c'erano la figlia, il genero e i tre nipoti. E qualche passeggiata con loro per questi posti, per queste Dolomiti meravigliose, nei boschi, e anche verso qualche cima ogni tanto, sono dei ricordi incancellabili, perché io di nonni affettuosi ma con quella senza rinunciare a quella severità, no, di uno che era nato nel 27, insomma, no, che quindi aveva questa caratteristica connaturata, sono tra i ricordi più belli che ho. Cioè, io di nonni affezionati ai nipoti come Berzon ne ho visti veramente pochi, in particolare a Rodolfo, che era il primogenito di Cinzia, che è il primogenito di Cinzia, che adesso è a sua volta padre non so quante volte, e che era veramente era diventato il suo occhio destro, aveva preso l'occhio destro che era di sua madre fino a poco tempo
prima di chiudere. Volevo già chiudere prima, però visto insomma che stiamo parlando di cose belle, mi sembra, mi fa un po' fatica, ti dico la verità. Però visto che tutto si tiene, alla fine in questi giorni è venuto a mancare un cantautore, un poeta, un filosofo come Franco Battiato, e uno può pensare, no, adesso cosa c'entra con Slow Food. In realtà c'entra, perché Battiato era, giocava anche a calcio, insomma, aveva, sì, non disdegnava,
sì,
ma soprattutto perché nel 1982 ho scoperto, leggendo delle cose, delle ricostruzioni poi fatte in anni successivi dai campioni mondiali, sul pullman dell'Italia che andava a giocare le partite in Spagna, si ascoltava molto spesso, la colonna sonora era Cucurucucù, che era una canzone dell'album La voce del padrone, che era uscito nell'81, quindi era una canzone in voga in quel periodo, e non so, mi piace pensare che in questi giorni ci ho pensato a questa cosa, no? Visto che ti avrei risentito, così noi ci avremmo parlato comunque un po' anche di, magari di quella, avremmo rievocato questa connessione, no? mi piace pensare, no, che ai ragazzi dell'82 che ascoltano Battiato sul pullman mentre magari vanno a incontrare il Brasile, così.
Bellissimo, ma ogni tanto si scopre, parlando con queste persone, con questi combattenti reduci, si scoprono delle cose. Io un giorno, in una lunga chiacchierata con Zoff, scoprì che lui conosceva tutto Guccini, ma parola per parola, e lo citava e applicava frasi, versi, diciamo meglio versi, di Guccini a situazioni contemporanee. E, ma non in maniera gratuita o casuale, no? Cose profonde e meditate. E spesso noi tendiamo a sottovalutare questi fenomeni di osmosi tra i grandi, no? Che invece evidentemente ci sono.
Bene Gigi, io ti ringrazio come di consueto, ringrazio anche chi ci ha ascoltato, ricordo l'indirizzo di posta elettronica slowfoodpodcast@gmail.com, la nostra pagina Facebook Slow Food, vi ricordo che ci potete ascoltare su storielibere.fm, sulle vostre piattaforme preferite per i podcast, e niente, io ti do come di consueto appuntamento la settimana prossima. Sai che facciamo, Gigi, dalla prossima, sì, magari non come tema portante, però non so, no, se ti piace. Siccome si avvicinano gli europei, sì, a me piaceva rievocarli magari attraverso una serie di personaggi chiave della loro storia, no? Magari per ogni puntata potremmo cronologicamente tirare in ballo due o tre giocatori che sono stati protagonisti delle varie edizioni, se ti va.
Certo che mi va.
Poi Panenka, no, per dirlo.
Ecco, bravo, e ti dicevo, basta che ci sia Panenka, perché il primo cucchiaio della storia è difficile, no, dimenticarlo, e soprattutto non va dimenticato. Ma io so che dalla tua, non tanto memoria, perché non c'eri nelle prime edizioni, ma dalla tua capacità di ricerca so che troverai delle cose che innescheranno qualcosa di buono.
Beh, lo vedremo. Io ti ringrazio e ti do appuntamento la prossima settimana. Un saluto a tutti.
Ciao a tutti.